Notizie da Il Sole 24 Ore, lette da voceviva.it, 2024 10 15 08 e 34. Commenti, il corridoio aperto delle libertà contro la rovina delle società. Nella storia del mondo occidentale molto ruota intorno alla risposta che venne data alle opportunità create dalle grandi esplorazioni e alle condizioni che si vennero a creare di conseguenza per sfruttare quelle della rivoluzione industriale. Un ritorno alle origini dell'economia politica come disciplina capace di affrontare i grandi temi delle scienze morali, della storia, della filosofia. Questo sembra il cammino che ha condotto la giuria svedese ad assegnare il Nobel della Dismal Science a Aaron Acemoglu e Simon Johnson, economisti del MIT, e James Robinson, politologo a Chicago. Utilizzando strumenti metodologici contemporanei, ma senza limitarsi all'empiricismo quantitativo, hanno affrontato questioni fondamentali come la transizione dallo stato di natura all'organizzazione statale, il fallimento delle moderne nazioni, i limiti del potere politico, i vantaggi e svantaggi della democrazia. Nonostante due secoli di crescita economica, sono oltre 1 miliardo le persone che vivono in condizioni di estrema povertà. Il divario tra paesi ricchi e paesi poveri, in qualunque modo sia misurato, permane enorme. I ranghi dei paesi che si avvitano intorno al sottosviluppo sembrano ingrossarsi costantemente. Le spiegazioni culturali e geografiche sono insoddisfacenti. Acemoglu e colleghi preferiscono adottare una prospettiva istituzionale che studia l'impatto delle strutture politiche sui risultati economici e arrivano ad una spiegazione che può apparire sorprendente. Alcuni governi sbagliano di proposito adottando politiche che orientano gli sforzi della società verso attività che distruggono valore per la collettività ma favoriscono elite parassitarie. In Why Nations File, Acemoglu e Robinson analizzano le istituzioni estrattive che scoraggiano gli investimenti e l'innovazione. Ma come fare per accompagnare lo sviluppo di istituzioni inclusive che proteggono i diritti individuali, compresi quelli di proprietà, incoraggiano gli investimenti e gli sforzi e producono ricchezza? Nella storia del mondo occidentale, molto ruota intorno alla risposta che venne data alle opportunità create dalle grandi esplorazioni e alle condizioni che si vennero a creare di conseguenza per sfruttare quelle della rivoluzione industriale. Nel Regno Unito il commercio col nuovo mondo venne gestito dai corsari, che magari non rispettavano proprio tutte le leggi, ma nutrirono un'elite mercantile che fece pendere la bilancia contro la monarchia nella gloriosa rivoluzione del 1688 e controbilanciò l'aristocrazia terriera garantendo il pluralismo a condizione chiaramente di non aspirare al regime change e gettando i semi della crescita economica. In Spagna, invece, il commercio oceanico rimase nelle mani della corona e consolidò la tirannia reale, che mal tollerava le voci critiche e la distruzione creativa, pilastri della prosperità. Rivoluzioni e guerre d'indipendenza non servono più di tanto per scampare alla tirannia delle istituzioni estrattive, nella misura in cui la nuova leadership è interessata a mantenere i del vecchio sistema. Il fallimento è la regola, anche se ogni tanto le analisi economiche dei nuovi Nobel patiscono della sfortunata tendenza a sottovalutare l'importanza delle idee. Si pensi a come l'illuminismo abbia contribuito a cambiare la storia di Francia, che rischiava di seguire il modello spagnolo. Più di recente, Acemoglu ha studiato l'impatto delle istituzioni democratiche sulla crescita economica. La teoria suggerisce che i paesi che hanno elezioni e istituzioni consolidate tendono anche ad avere governi trasparenti, ministri delle finanze competenti e sistemi giuridici affidabili. In un articolo pubblicato nel 2019 si mostra che 25 anni dopo aver fatto un passaggio permanente dalla dittatura alla democrazia, il PIL di un paese era un quinto più alto di quanto sarebbe stato altrimenti. Il turco nazionalizzato americano Acemoglu, lo si è capito, è l'instancabile motorino del trio. La continuazione di Why Nations propone una nuova teoria della libertà, partendo dall'assunto che nella lunga storia dell'umanità ciò che appare prevalere è l'uso della forza come regolatore delle relazioni degli individui tra loro e con lo Stato. Per arrivare alla libertà, sostengono Acemoglu e Johnson in The Narrow Corridor, States, Societies and the Fate of Liberty, è necessario farsi trovare preparati quando passa il treno della storia. Nel 2023 è uscito Power and Progress, Our Thoughts and the Struggle Over Technology and Prosperity, scritto con Johnson, che si sofferma sugli effetti del progresso tecnologico. La promessa che le nuove tecnologie conducono a un futuro migliore non è avventata, ma pecca di semplicismo nel considerarlo automatico. Se si vuole mantenere la promessa e contenere i costi, sia la tecnologia stessa che ancor di più il suo impatto devono essere sottoposti al controllo sociale. Viviamo un'epoca di trasformazioni profonde che rischiano di far svanire molte conquiste sociali, politiche ed economiche e bloccare il processo di integrazione che ha garantito prosperità e, in dosi minori, sicurezza. Stiamo attenti, ci dicono i tre nuovi Nobel, il contrario del corridoio di libertà è la strada verso la rovina.